Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Ecco, se volessimo dare un titolo alla riflessione di oggi, un titolo un po' lungo, lo intitolerei così: Dio ascolta, Dio attende ascolto, non possiamo ascoltare Dio se non ascoltiamo i fratelli, e in particolare i fratelli più poveri. Ecco, Dio ascolta, Dio attende ascolto, noi non possiamo ascoltare Dio se escludiamo dall'ascolto i fratelli, in particolare i poveri. Ecco, la riflessione di oggi è tutta incentrata su una delle parole più importanti della Bibbia, il verbo ascoltare, Shema, il verbo ascoltare. È un verbo che torna centinaia di volte nella Bibbia. Naturalmente è un tema vastissimo, quello dell'ascolto, si potrebbero fare molti incontri sull'ascolto. Noi ci limitiamo a riflettere in modo molto molto sintetico su un aspetto dell'ascolto, l'ascolto di Dio in riferimento agli ultimi, ai poveri. Ecco, vorrei subito precisare che lì per lì vi sembrerà che non sia scuola di preghiera, ma che sia il trattare il problema dei poveri, della povertà, dell'attenzione ai poveri, ed è vero. In realtà questo tema è molto centrale per la preghiera. In particolare ciò che emerge da questa riflessione è il legame intimo tra la vita di preghiera e l'attenzione ai poveri. Vedrete come queste due cose non sono separabili, perché nella vita di Gesù l'amore per il Padre e l'amore per i poveri sono una cosa sola. E lo stesso amore, cioè lo Spirito Santo, che ci apre alla preghiera e che ci apre ai fratelli, ai poveri. Ecco, e vorrei anche richiamarvi ad alcune battute che il padre vi ha letto domenica scorsa su Madre Teresa. Io sono soltanto una povera donna che prega, e Dio riempie il mio cuore di amore attraverso la preghiera, e allora mi rende una goccia dell'amore di Dio per i più poveri. Eccolo lì il legame: preghiera e poveri. Pregando noi accogliamo l'amore di Dio in noi, e questo amore rende ognuno di noi una goccia di amore di Dio verso i poveri. E allora ecco, io comincio il discorso e poi il padre lo prosegue e lo porta anche alla concretezza domani mattina. Allora raccolgo con voi tre luci dalla Bibbia, dall'Antico Testamento, poi due o tre messaggi guardando a Gesù. Sono cose molto brevi, possono anche apparirvi un po' pesanti, però poi quando le avrete scritte, anche le citazioni, vi diventerà più facile vederle insieme. Adesso più che altro preoccupatevi di seguire un po' il filo del discorso, intanto le cose poi le avrete in mano. Allora cominciamo dalla prima grande luce che ci allarga veramente il cuore alla fiducia nell'Antico Testamento. È un fatto evidente lungo tutta la Bibbia questo: Dio è sempre in ascolto del suo popolo, e in modo particolare Dio ascolta il suo popolo quando è nella sofferenza. Poi Dio ascolta in modo particolare all'interno del popolo i poveri, le persone che sono oppresse e sfruttate. L'orecchio di Dio è teso sempre verso il suo popolo, ma all'interno del popolo è particolarmente teso verso i sofferenti, gli oppressi, gli indifesi. Ecco, in una parola, Dio non è mai indifferente al soffrire del suo popolo, perché è il suo popolo. Ecco allora alcune citazioni. Esodo 3. In Esodo 3 è appunto il Dio che interpella Mosè, lo chiama al cosiddetto rovetto ardente. Il Signore disse a Mosè, notate i verbi: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto, ho ascoltato il suo grido, conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo. Ecco, ho osservato, ho ascoltato, conosco le sofferenze di questo mio popolo schiavo e sono sceso per liberarlo. Rivela, ecco, queste parole rivelano un rapporto, un atteggiamento profondo di ascolto e di cura che Dio ha verso il suo popolo. Un piccolo popolo, poche tribù sperdute in Egitto, ma Dio ha il cuore in ascolto. Un testo sempre dall'Esodo, è un testo legislativo della legge, ecco quello che Dio chiede al suo popolo: non maltratterai la vedova, l'orfano. Se tu li maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io lo ascolterò, io ascolterò il suo grido e la mia collera si accenderà contro di te. Ecco, se tu sfrutti il povero per forza grida, non ha chi lo difende. Io sarò in ascolto di quel grido e reagirò. Ecco, l'ascolto di Dio. Siracide, un libro molto vicino già al Nuovo Testamento, siamo a 200, 180 anni prima di Gesù. Non cercare di corrompere il Signore con doni. Ecco, no? Partendo dall'esperienza umana, dove a volte i ricchi possono con le bostarelle, le mazzette, già allora, una cosa vecchia di millenni. Allora ecco questo richiamo: non cercare di corrompere il Signore con dei doni. Egli non è parziale con nessuno contro il povero, anzi, ascolta proprio la preghiera dell'oppresso. Dio non trascura la supplica dell'orfano né la vedova quando si sfoga nel lamento. Ecco, Dio è sempre schierato dalla parte dei poveri. E allora tu non cercare di corromperlo, perché tu lo troverai sempre dalla parte dei poveri. Ascolta loro. Poi questa settimana, o forse la settimana scorsa, tutti abbiamo letto quella bellissima preghiera di un povero, di una povera, Anna, la madre del profeta Samuele, è là al tempio che si sfoga e grida. E il sacerdote Eli, dopo che l'ha interpellata, le dice: vai in pace e il Dio di Israele ascolti la domanda che gli hai fatto. Ecco, Dio che si china su una donna che è sterile, che è affranta dal dolore. Dio ti ascolti. E Dio la ascolta e dà a questa donna il piccolo Samuele, che diventerà un grande profeta. Breve parentesi: noi troviamo molto sovente nella Bibbia, già adesso in queste citazioni, queste categorie di persone tornano continuamente nei salmi, nei profeti: orfani, vedovi, vedove, stranieri, gli oppressi. Perché queste categorie tornano continuamente nella Bibbia? Noi lì per lì suonano, non capiamo immediatamente il perché. Queste categorie, orfani, vedove e lo straniero, sono le fasce deboli del tempo. Sono le categorie a rischio nel loro tempo. Perché? Ma perché queste persone sono proprio totalmente indifese. La vedova, per la concezione del tempo, dove la donna non era niente o era molto poco se non in riferimento all'uomo, allora ecco che la donna o appartiene al padre mentre è ancora a casa, o appartiene al marito quando è sposata. Se rimane vedova e non c'è nessuno che la sposa, il cognato o altri, secondo la legislazione di Levitico, questa donna, diciamo così, è di nessuno e quindi è totalmente indifesa, non ha nessuno che prenda le sue parti. L'orfano, se non veniva preso dai parenti o da qualcuno, la sua destino più probabile era la schiavitù, era di nessuno, finiva venduto schiavo da qualche parte. E lo straniero, perché nelle società antiche o tu eri cittadino di questo territorio e avevi la cittadinanza con tutti i diritti, a meno che non fossi schiavo, ma lo straniero era nessuno in questa città, non aveva alcun diritto. E allora ecco la legislazione di Israele, proprio perché dentro quel popolo è Dio che agisce, è particolarmente attento a queste fasce deboli: l'orfano, la vedova, lo straniero. Proprio a queste categorie va l'ascolto, diciamo così, preferenziale di Dio. Notate, un'altra parentesi nella parentesi, mentre in tutte le letterature antiche i poveri non ci sono, si parla dei guerrieri, dei filosofi, dei politici, eccetera, nella Bibbia, nella letteratura biblica, noi troviamo continuamente i poveri, queste categorie. Questo è uno di quei segni grandi che la Bibbia è un libro ispirato, che lo Spirito di Dio lavora in questa letteratura. Chiusa parentesi. Ecco, una precisazione su questo ascolto di Dio, che poi però vale anche per l'ascolto dell'uomo. Nella Bibbia, e qui in particolare l'abbiamo visto, l'ascolto non è mai qualcosa di teorico, non è mai soltanto un sentire per ricevere informazioni. Noi siamo un po' abituati ad ascoltare così, no? Mentre facciamo un lavoro, ascoltiamo musica. Oppure mentre facciamo qualcosa c'è la televisione accesa e noi sentiamo e ascoltiamo. Questo non è l'ascolto biblico, è l'ascolto, diciamo così, della nostra società, che ci rende molto superficiali. Facciamo due o tre cose insieme. Per la Bibbia l'ascolto è sempre un coinvolgimento personale che muove ad agire, che muove a intervenire. Dio ascolta e interviene. Ecco, molto chiaro in quel passo dell'Esodo che abbiamo letto. Ho osservato il mio popolo, ho ascoltato il suo grido, sono sceso per liberarlo. Un ascolto che mette in movimento la persona. L'ascolto, cioè, nella Bibbia è sempre un atteggiamento attivo, è il primo passo dell'agire. Ecco. Ecco perché noi poi troviamo nel Nuovo Testamento ascoltare e mettere in pratica. Non è mai un ascoltare teorico. Seconda, una seconda luce dall'Antico Testamento. Ecco, questa prima luce, Dio è sempre in ascolto, soprattutto della sofferenza. Secondo, l'ascolto è anche la risposta che Dio si aspetta dal suo popolo. Dio chiede ascolto. E l'ascolto è tanto importante che è esattamente l'atteggiamento per entrare in alleanza con Dio e per rimanere in alleanza. È l'ascolto che decide l'alleanza. Quando il popolo è in ascolto e quindi obbedisce, cammina nelle vie di Dio, il popolo è fedele all'alleanza. Quando non ascolta, è nel tradimento dell'alleanza. Questa parola, ascoltare, ascolto, rivolta al popolo, è ripetuta infinite volte nella Bibbia, proprio perché Israele, come noi, fatica ad ascoltare e molto sovente non ascolta. E forse questo è il più grande lamento, l'insistente lamento di Dio lungo tutta la Bibbia. Spesso Israele ha il cuore indurito e non sa ascoltare, e perciò non riesce a rimanere in comunione con Dio. Qui si gioca la comunione con Dio. E in definitiva il non ascolto è il grave peccato e l'origine di tutti i peccati. Non ascoltare. Ed è per questo che la parola che inizia, diciamo così, il credo ebraico, la sintesi del credo e della legge ebraica, il famoso Shema, che troviamo in Deuteronomio 6, che è diventata una preghiera ripetuta due o tre volte da ogni ebreo ancora oggi, comincia proprio così. ascolta Israele, ascolta. E due versetti prima, notate cosa si dice. Dio, che è rivolto al popolo, dice: ascolta Israele e bada di mettere in pratica tutti i comandi che io ti ordino, perché tu sia felice. Ecco, notate il collegamento: ascolto perché tu sia felice, perché tu sia felice e cresciate molto di numero nella terra promessa. Ascolta, il Signore il nostro Dio è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Ecco, ascolta, amerai. E noi normalmente lo prendiamo sempre come, immediatamente, come un comando, un imperativo. Ascolta, ama. Invece il senso più profondo può essere questo: ascolta Israele, perché se tu ascolti tutto quello che Dio ha fatto per te e fa per te, tu amerai, tu imparerai ad amare. Dall'ascolto tu ricaverai la sorgente dell'amore. Come dire, l'ascolto è il passo fondamentale per amare. E l'ascolto è tutto finalizzato alla felicità del popolo e alla crescita di vita nel popolo, noi potremmo dire al vero benessere del popolo. Attraverso l'ascolto, cioè, viene custodita l'alleanza e si realizzano così le promesse di Dio. Ecco, c'è un salmo che potremmo chiamarlo proprio il salmo dell'ascolto, che è quasi, sembra quasi di vedere Dio in ginocchio che implora il suo popolo di ascoltare, il Salmo 81. Israele, se tu mi ascoltassi, se tu mi ascoltassi, sono io il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. È come dire, puoi fidarti di me, sono il tuo liberatore, non diffidare di me, ascolta con fiducia. E più avanti nel Salmo, ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici, li nutrirei con fiore di frumento e li sazierei con miele di roccia. Ecco, è Dio che implora il suo popolo di ascoltarlo, perché è come se dicesse il suo popolo: attraverso l'ascolto tu costruisci la tua vita e il tuo benessere. Lo costruisci tu, perché mi dai la possibilità di adempiere le mie promesse. Ma se tu vai per le tue vie e ti allontani da me, ecco che tu rendi vana per te l'alleanza. C'è un passo che voglio ancora leggervi a questo riguardo, che è drammatico ma è molto istruttivo, perché dice proprio quanto sia essenziale l'ascolto nell'alleanza con Dio, ed è Geremia 7, un profeta che vive più o meno verso il 600, in un momento drammatico, quando ci sarà il crollo terribile di Israele che non ascolta. Al capitolo 7, Geremia, Dio attraverso il profeta Geremia, dice queste parole al popolo. Dice il Signore, Dio di Israele: aggiungete pure i vostri olocausti ai vostri sacrifici, il culto. Noi potremmo dire, moltiplica pure le tue ore di preghiera. In verità, io non parlai né diedi comandi sull'olocausto e sul sacrificio ai vostri padri quando li feci uscire dall'Egitto, ma questo comandai loro: ascoltate la mia voce. Allora io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Ecco dove si decide l'alleanza, questa formula: io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo, è la formula tipica dell'alleanza. Allora questo io chiesi ai vostri padri: ascoltate la mia voce. e camminate sempre sulla strada che io vi prescriverò perché siate felici. È interessante notare come Dio è il custode della nostra felicità, ci tiene alla nostra felicità più di noi. Ma essi, continua Geremia, non ascoltarono. Anzi, procedettero secondo l'ostinazione del loro cuore malvagio. Allora dirai loro: questo è il popolo che non ascolta la voce del Signore. La fedeltà è sparita. È quasi una desolazione di Dio di fronte a questo popolo che sceglie di sfracellarsi. Non ascolta. Ecco quello che Dio si attende da noi. L'ascolto, perché qui si decide la fedeltà all'alleanza. Ma d'altra parte non è così anche nei rapporti tra le persone. Quando è che un matrimonio comincia ad andare male? Quando le due persone cominciano a non ascoltarsi più, a non comunicare più, a non dialogare più, allora cominciano ad alzarsi i muri. Le due persone cominciano a diventare estranee. Il divorzio sarà solo l'ultimo passo di un ascolto mancato. E allora c'è una profezia stupenda nel libro di Baruch, che è un libro imparentato col libro di Geremia, dove Dio promette di dare finalmente un cuore capace di ascoltare. Si parla al popolo che è andato in esilio, e allora in Baruch, al capitolo secondo, ecco questa promessa. Nella terra del loro esilio rientreranno in sé, ecco, proprio come il figlio al prodigo, rientreranno in sé e riconosceranno che io sono il Signore loro Dio. Darò loro un cuore e orecchi che ascoltano. Ripenseranno e abbandoneranno la loro caparbietà, il loro orgoglio e la loro malizia. Farò con loro un'alleanza perenne. Poi bellissima questa conclusione: io sarò Dio per loro ed essi saranno popolo per me. L'alleanza. Finalmente io potrò essere Dio per loro e loro saranno popolo per me, perché darò loro un cuore capace di ascoltare. Questa promessa sappiamo che si realizzerà a Pentecoste, quando Gesù ci manderà dal Padre lo Spirito Santo, che ci dà un cuore nuovo, cioè un cuore da figli che finalmente sa ascoltare. Terza luce dall'Antico Testamento. L'ascolto che Dio chiede al suo popolo è un ascolto molto concreto, proprio sul terreno della vita. Non chiede un ascolto mistico, di grandi intuizioni, è un ascolto sul terreno della vita attraverso appunto la legge. Dio consegna la legge, i comandamenti, tutti finalizzati i comandamenti a custodire una vita felice, a coltivare una vita felice, rapporti leali. Pensiamo per esempio al comandamento non uccidere. È un comandamento di vita, è come dire: custodisci la vita in te e fuori di te, la vita è sacra, guai se uccidi. Tu crei l'infelicità a te e agli altri, ma tutti i comandamenti sono per custodire la vita del popolo. Ebbene, no, tra questi comandamenti noi oggi ne ascoltiamo uno, ne sottolineiamo semplicemente uno, che è proprio la solidarietà con i poveri, con gli ultimi. E l'amore agli ultimi, in sostanza Dio dice al suo popolo in mille passi dei profeti, della legislazione, dei salmi: come io ascolto te, tu ascolta il povero. Come io ascolto te, tu ascolta chi soffre. Renditi vicino a chi soffre. E non separare mai il culto dall'attenzione al povero. Ecco, ci fermiamo un istante su questo messaggio. L'attenzione al povero. Ecco un bel testo che troviamo, che torna sia nel Levitico, sia nell'Esodo, sia in Deuteronomio. È un comando che a noi appare molto lontano perché, diciamo così, è una civiltà distante da noi 3.000 anni, una cultura agricola, e però molto significativo perché Dio invita il suo popolo a essere sempre attento ai più poveri. Sentite Deuteronomio 24. Quando mieterete la messe della terra, frumento, grano turco, eccetera, non mieterete fino ai margini del campo. Ecco, non andare a mietere tutto nei particolari in modo da tirare via tutto il grano, tutto il frumento. Non mieterete fino ai margini del campo. Sarà per il povero, per il forestiero, l'orfano, la vedova. Ecco, lascia sempre qualcosa, in modo che chi non ha niente possa venire nel tuo campo e servirsi. La stessa cosa, per non appesantire il discorso, viene detta per la vendemmia dell'uva e per il raccolto delle olive, e cioè i prodotti tipici che erano questione di vita o di morte per il popolo. Allora quando tu ti troverai nel raccolto, ricordati che questa terra promessa non è soltanto tua, ti è stata data da Dio, pensa ai poveri. E notate la motivazione, ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto, perciò ti comando di fare questa cosa. Io mi sono ricordato di te quando soffrivi, adesso tu ricordati dei poveri. Condividi i frutti della terra. E proprio nel momento del raccolto, quando saresti portato ad accumulare, a capitalizzare, invece in quel momento condividi, prima di portare nel granaio. Ecco così altri testi, Siracide 4, non sto a leggerlo. C'è un passo stupendo di Tobia dove si parla di elemosina. Dei tuoi beni fa elemosina. Peccato che questa parola per noi ha un senso molto svilito. Per noi elemosina sono quei due spiccioli che si danno volte alla domenica, che si sente fare clic. Adesso corrispondono a 5 centesimi di euro o 2 centesimi di euro. Ma in realtà la parola elemosune greco è la traduzione dall'ebraico di tzedakah, la cui traduzione vera non è elemosina, ma è giustizia. Giustizia. Quindi quando trovate nella Bibbia fa elemosina, sarebbe meglio tradurre condividi, fa giustizia verso i poveri. E allora ecco Tobia, dei tuoi beni fai elemosina e non distogliere mai lo sguardo dal povero, così non si leverà da te lo sguardo di Dio. Ecco, è tanto bella questa frase che l'abbiamo fatta entrare nella nostra regola, dove c'è proprio il legame tra il rapporto con Dio, il rapporto col povero. Non alzare mai lo sguardo dal povero, così Dio pensa a te. La stessa logica di amore che circola con Dio deve circolare con il povero. Quando poi, soprattutto questo lo troviamo nei profeti, si separa la preghiera, il culto dai poveri, dalla giustizia verso i poveri, allora ecco, questo è l'ipocrisia. E Dio attraverso i profeti leva la voce contro questa ipocrisia quando si separa preghiera e amore ai poveri. Un solo testo molto significativo, ma poi ne citerò altri che troverete nello scritto, Isaia capitolo primo. È un momento di benessere per il popolo. E allora ecco alcuni benestanti che accaparrano i beni e costringono intere fasce alla povertà. Allora il profeta in nome di Dio, ecco come leva la voce. Udite la parola del Signore. Che cosa mi importa dei vostri sacrifici senza numero? Ecco, leggi. Che cosa mi importa della tua preghiera, delle tue eucaristie? Smettete di presentare offerte inutili. io non posso sopportare delitti verso i poveri e solennità. Ecco, il separare, cioè l'amore ai poveri e la preghiera. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto perché le vostre mani grondano sangue. Ecco, se tu hai le mani sporche di ingiustizia, poi cosa vai a pregare? Cessate di fare il male, sempre Isaia, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Ecco, tornano sempre queste categorie a rischio. Se sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti della terra, cioè rimarrete sulla terra che io vi ho dato. Ma se vi ostinerete e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, cioè interverrà l'Assiria e voi sarete portati in schiavitù e uccisi. Ecco, il legame tra preghiera, culto e poveri e giustizia. La preghiera, il culto, se non sfociano in un amore concreto ai fratelli, sono falsità che squalifica la nostra vita. Ecco, poi ci sono altri passi che lascio. Vengo invece a due parole su Gesù, troppo brevi, ma almeno una parola, due o tre messaggi di Gesù. È molto chiaro che Gesù, in tutta la sua vita, è stato ascolto e solidarietà con i poveri. È molto chiaro. Leggendo il Vangelo così, semplicemente, noi lo vediamo continuamente tra i poveri. Da Betlemme, quando i primi a venire su invito degli angeli sono le persone più disprezzate, che venivano chiamati gli uomini della terra, i pastori. Da Betlemme al Calvario. Gesù non ha fatto una scelta di classe, non si è messo contro i ricchi, diciamo così, secondo la logica marxista. È venuto chiaramente per tutti gli uomini, Gesù, anche perché pure i ricchi sono poveri. I ricchi hanno a volte delle povertà terribili nel loro cuore, dei vuoti, delle disperazioni che nessuno vede se non Dio. Ecco, pensate al figlio di Agnelli che alcuni anni fa è giunto a togliersi la vita. Quella disperazione, ditemi se non è una povertà schiacciante. Una persona non arriva a fare un gesto di questo tipo se non è oppresso da qualcosa che lo schiaccia. Ecco, un miliardario miserabile, no? Ecco, e Gesù è venuto per tutti, ma è vero che è vissuto scegliendo la povertà. Avrebbe potuto nascere nella classe dei sommi sacerdoti, come forse ci si aspettava per il Messia. No, è nato da una famiglia povera, sconosciuta, è vissuto 30 anni in un villaggio del nord, Nazareth, che non godeva buona fama. Da Nazareth può venire qualcosa di buono? Ecco, era una di quelle cittadine disprezzate, un po' come Cuneo, no? A Roma dicono, quello lì alla targa di Cuneo è meglio che giri un po' alla larga, perché è uno di Cuneo che guida al nord, no? E nella Palestina chiaramente la motivazione era un'altra, siccome il nord era a contatto con i pagani, quindi rischiavano continuamente di essere in situazione di impurità, anche rituale. Poi Gesù in tutta la sua vita lo vediamo muoversi tra i poveri, storpi, malati, incontra i lebbrosi, le persone più escluse, più emarginate, che non potevano neanche presentarsi al Tempio. Ecco, e muore tra due poverissime, due condannati a morti, ingiuriate, disprezzati. Notate, condannati alla croce, non alla lapidazione. Era il patibolo più infame a cui è stato condannato anche Gesù. Bene, Gesù possiamo dire in modo sintetico che in tutta la sua vita ha rivelato una passione per chi è escluso, per chi è disprezzato, per chi non conta. Ecco, Gesù ha vissuto tutta la vita questa passione per gli ultimi, che è la passione di Dio. Le beatitudini dicono proprio questa passione dell'amore di Dio per i poveri. Beati i poveri, beati gli afflitti, in sostanza significa: voi che piangete, voi che siete poveri, voi che avete fame di giustizia, siete al centro del cuore di Dio. Per questo potete essere beati. Dio vi ama per primi, è dalla vostra parte ed è contro ogni forma di egoismo che vi sfrutta. Le beatitudini non sono un invito alla rassegnazione, sono un grande messaggio di liberazione, dicendo ai poveri: voi siete al centro del cuore di Dio. E Luca, dopo le beatitudini, mette dei guai a voi ricchi. Guai, perché non si fraintenda che Gesù dicesse ai poveri: state buoni, lasciatevi sfruttare. No, Dio è sempre contro il peccato di sfruttamento. Ecco, possiamo dire in una parola che la povertà di Gesù è essenzialmente una questione di amore. La povertà di Gesù è questo. È l'amore che ci fa capire la vera povertà, perché l'unico interesse di Gesù, in definitiva, è questo: l'amore del Padre, l'amore per l'uomo. Quindi anche per noi la povertà, in definitiva, è questo: riempire la nostra vita di amore. Chi ama di più è più povero ed è più vicino ai poveri. Chi ama apre gli occhi sulla sofferenza. Chi ama molto, è più povero. Secondo il Vangelo, secondo la parola di Dio, in particolare il Vangelo, la vera povertà non è avere il meno possibile, ma è il donare il più possibile. È il donarsi il più possibile. Allora ecco, chi dona veramente e si dona veramente si impoverisce anche materialmente, perché per forza condivide, cioè per amore. Allora questo sarà un grande criterio in riferimento alla povertà. Quello che possiedo di beni materiali, di capacità, di doni, ecco, questo dilata la mia capacità di amare, mi rende più attento ai poveri. Allora sono sulla strada della povertà. Se tutto quello che ho mi rende capace di amare di più, di essere più attento ai poveri, allora veramente io sono sulla strada della povertà. Se quello che ho fosse anche pochissimo mi rende egoista e calcolatore, io sono ricco, anche se avessi solo 4 cianfrusaglie, perché il centro della povertà è l'amore. E adesso vi lascio due spunti per la preghiera di questa settimana. Il primo è proprio questo: chiediamo allo Spirito che in noi non ci sia mai la separazione tra preghiera e l'attenzione ai poveri, a chi soffre, che non ci sia questa schizofrenia, perché, come l'abbiamo visto nella Bibbia, è proprio una falsità che rende falsa la nostra preghiera. Ecco, e dicendo poveri, non pensiamo subito ai massimi sistemi. Certo, noi dobbiamo avere sempre di più anche oggi lo sguardo aperto alle grosse problematiche del mondo, anche perché le grosse problematiche poi ci raggiungono in casa ogni giorno. Ecco, ma io vorrei invitare me e voi a diventare proprio ognuno nel suo ambiente quella goccia di cui parla Madre Teresa, perché il mare è fatto di molte gocce. Allora noi possiamo cominciare a diventare una di queste gocce. Vi lascio due domande per la preghiera di questa settimana all'inizio, prima di aprire la parola di Dio. La prima domanda, affidandovi allo Spirito, sempre questa: qual è la mia povertà, la mia miseria più bruciante in questo periodo? Può essere una sofferenza, una paura, può essere una debolezza. Ecco, qual è la povertà che mi brucia di più? E allora, ecco, sottoponiamo questa povertà all'amore di Dio, che è sempre in ascolto del grido del nostro cuore. Ecco, sottoponiamola a Lui. Facciamo proprio esperienza di salvezza partendo dalla nostra povertà di oggi, di questo periodo. Poi facciamoci quest'altra domanda: qual è la persona più povera o più sofferente che ho incontrato oggi? La persona più sola, più emarginata. E poi chiediamoci: cosa ho fatto? Mi sono fatto vicino? L'ho giudicata e ho tirato avanti? E magari qui fate questa domanda: Gesù, tu cosa avresti fatto al mio posto? Ecco, io credo che se teniamo queste due domande nella nostra preghiera aperte, a poco Gesù crea in noi una mentalità: la mia povertà è la povertà che incontro oggi. Poi bisognerà allargare il cerchio, ma cominciamo a partire dal quotidiano. Ecco, e l'ultima cosa è una preghiera, o meglio un richiamo a pregare in un certo modo, di un grande profeta dei poveri, Monsignor Alfred Ansel, che è stato al suo tempo, subito dopo il concilio, un vescovo operaio. Ha chiesto il permesso alla Santa Sede di andare a lavorare in fabbrica proprio per essere vicino ai poveri. Pensate che meraviglia di vescovo, è proprio un profeta della povertà. E allora un giorno ha scritto queste parole, che mi sembrano molto belle, che ci invitano a partire dalla preghiera per diventare poveri e amanti dei poveri. Ha scritto: è necessario guardare Gesù e ascoltarlo, cioè mettersi in preghiera, ascoltarlo. È necessario guardare Gesù e ascoltarlo finché il suo spirito di povertà penetri in noi. Dio ci comunica il suo spirito di povertà e lo comunica a tutti senza eccezione. I modi di vivere la povertà possono essere molto diversi. Lui fa l'esempio, dice: Papa Giovanni e padre de Foucault indubbiamente vivevano due forme di vita molto diverse, ma chi lo dice che padre de Foucault fosse più povero di Papa Giovanni? Ecco, dice, le forme possono essere molto diverse in base alla propria vocazione. Chi lo dice che padre de Foucault fosse più povero di Papa Giovanni? Ecco, dice, le forme possono essere molto diverse in base alla propria vocazione. Dice, ma se preghiamo, se ci lasciamo penetrare da Gesù, troveremo la forma di povertà che Dio chiede proprio a noi. Ecco, ma occorre partire da Gesù, mettersi in ascolto di Lui. Ecco, a me sembra che sia molto bello, perché è questa la chiave per non scoraggiarci e per fare del cammino. Ecco, su questa pista poi il Padre domani mattina continuerà la riflessione, andando anche di più al concreto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Spirito Santo, ti lodiamo e ti ringraziamo perché sei tu la nostra speranza nel cammino della preghiera. Grazie perché sei tu che ci formi nel cuore, nella mente e nella vita. Vogliamo affidarti questa riflessione. Donaci di crescere, prima di tutto che cresca io, attraverso la condivisione, e che cresciamo tutti insieme nella preghiera di gratitudine, di lode, di benedizione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Per due o tre volte ci fermeremo sulla preghiera di ringraziamento, sulla preghiera di lode, che è una dimensione importante della preghiera, bella, gioiosa. Abbiamo detto fin dall'inizio che la preghiera ha molte sfaccettature, ha molte dimensioni, perché la preghiera è come la vita, è come l'amore, anzi è proprio l'amore dentro la vita. E per cui noi non possiamo parlare semplicemente della vita o dell'amore dicendo è questo. Invece entriamo da più parti, ci sono più aspetti che sono profondamente legati tra di loro. Uno di questi aspetti è certamente il ringraziare. Il ringraziare è una dimensione fondamentale della preghiera ed è una dimensione fondamentale della vita. Se noi prendiamo in mano il libro dei Salmi, anche per chi non è molto esperto nella preghiera dei Salmi, subito è colpito da questo fatto. Beh, in genere prendendo in mano i Salmi siamo colpiti da due cose, chi le prende in mano la prima volta. Uno è proprio il fatto che nei Salmi c'è un'insistenza nella preghiera di lode e di ringraziamento. Ci sono anche preghiere di supplica, gridi di angoscia, salmi cosiddetti sapienziali che riflettono sulla vita, su Dio, però il clima di fondo dei salmi è proprio un clima di lode, di gioia, di riconoscenza a Dio. Un'altra cosa che colpisce dai salmi, per chi li legge la prima volta, è il fatto che c'è a volte un linguaggio drastico, quasi crudele quando si prega contro i nemici, ma questo è un capitolo su cui non entriamo in questo momento, anche se è importante. Ecco, noi possiamo dire così, andando un po', come dire, in modo veloce, che per i salmi, ma per tutta la preghiera che troviamo nella Bibbia, che è moltissima, moltissima, perché noi troviamo il libro dei Salmi e poi la preghiera è per così dire disseminata in tutta la Bibbia, e al di fuori del libro dei Salmi noi troviamo tanti salmi sparsi qua e là nella Bibbia. Bene, possiamo dire che per la spiritualità biblica è impossibile pregare senza ringraziare. E se lo pensiamo bene, è anche logico, non tanto di una logica razionale fredda, ma è proprio logico per la vita. Perché? Perché il primo movimento del cuore, quando ci si apre a Dio e veramente si coglie che Dio è Dio, è chiaro che il primo movimento del cuore è la gratitudine. È un po' come due innamorati, quando uno è nel pieno dell'innamoramento, quando pensa l'altro, la prima cosa è la gioia, è la gratitudine, lo stupore. Quando l'innamorato addirittura è Dio, è logico che il primissimo movimento del cuore sia la gioia profonda, la lode, la voglia di ringraziare. Prima di mettersi a chiedere, prima di mettersi ad ascoltare, il primo movimento è lo stupore per chi crede, per chi entra nella fede. Questo lo si vede molto bene nelle persone che si convertono magari a una certa età, dopo che hanno vissuto lungamente magari nel male o comunque su altri registri. Il momento in cui sboccia la fede autentica, queste persone sono talmente afferrate dalla gioia e dalla gratitudine che chi vede dall'esterno sembra che ci sia quasi del fanatismo. Non è fanatismo, è che di fronte a Dio il primo movimento è lo stupore incontenibile. Ma notiamo che il ringraziare è un aspetto anche fondamentale dei rapporti umani, nei rapporti umani. Se scade nei rapporti umani la gratitudine, la riconoscenza e, diciamo così, una briciola di stupore, i rapporti tra le persone diventano qualcosa di freddo, di indifferente, allora ecco che tutto va avanti soltanto sul piano quasi del calcolo, dell'efficienza. Diventano rapporti commerciali, come di fatti oggi succede molte volte. Al casello si paga, si ritira lo scontrino, si consegna lo scontrino, si paga, non c'è bisogno di dire grazie. Nei supermercati si va, si prende la merce, si passa alla cassa, non c'è bisogno di dire grazie. O meglio, ci sarebbe bisogno, ma sono rapporti, diciamo così, di tipo quasi commerciale. Sono rapporti poco umani, poco umani. Ma i rapporti umani che abbiano un minimo di profondità portano il segno della gratitudine, sempre. E possiamo dirlo così, dove c'è amore, nel rapporto c'è gratitudine. Senza che uno faccia dei ragionamenti. Quando tra due persone scade la gratitudine, state certi che è scaduto già l'amore. Quando per esempio in una famiglia non si dice mai grazie, non si dice mai per favore tra genitori e figli, tra marito e moglie, potete star certi che in quella famiglia il livello dell'amore è molto scadente. Ecco, quando invece i rapporti sono vivi nell'amore, e torno all'esempio dell'innamoramento, si sente il bisogno di dire grazie ad ogni passo. E grazie per le cose più banali, perché in realtà il grazie va al fatto che tu ci sei. Tu sei importante per me. Eccolo lì, il grazie che si avvicina al ringraziamento della preghiera. Bene, tutti noi abbiamo vissuto e viviamo certamente dei periodi della nostra vita, dei momenti della nostra vita, momenti molto forti di ringraziamento. O ringraziamento verso le persone, o ringraziamento verso Dio, o addirittura, diciamo così, il ringraziamento verso la vita. Quando siamo stati nell'entusiasmo, nella generosità, è stato un modo di ringraziare con la vita stessa che si è aperta alla generosità. Ecco, ma mi sembra che sia molto importante, anche se tutti in qualche modo abbiamo già sperimentato la gratitudine, che sia molto importante crescere nella riconoscenza per sperimentare la bellezza, per arrivare proprio al cuore della preghiera di ringraziamento. Il ringraziare di tanto in tanto è già qualcosa, ma come tutte le cose nella vita è l'entrare più in profondità che porta veramente il gusto, la verità di quella realtà che si vive. Bene, mi sembra che ci siano due caratteristiche, che adesso ve le dico con due frasi di Salmi, due caratteristiche che noi dobbiamo mettere un po' davanti ai nostri occhi come meta, camminando nella preghiera di ringraziamento. La prima, dal Salmo 145, i Salmi sono proprio una scuola di gratitudine, è un bel Salmo tutto di lode e si esprime così: «O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno». Sottolineo questa parola, ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Ecco, sono proprio queste due le parole che sottolineo, sempre, ogni giorno. E cioè il ringraziamento diventa profondo, autentico, nella misura in cui entra nella continuità, ti voglio benedire ogni giorno. Cioè che a poco il ringraziamento diventi come il clima di fondo del nostro cuore. Il clima di fondo. Non è il caso di dire grazie ad ogni istante come quel muratore che sui tetti, ad ogni coppo che gli passavano, diceva grazie, Grazie. Una volta che si spostavano ancora i mattoni a mano, no? Ecco, non è il caso di esagerare così, di dire grazie, ma è un clima del cuore. E io vi posso garantire che se guardo indietro con riconoscenza alla mia vita e alla mia preghiera, anche solo in questi ultimi 10 anni, posso proprio dire grazie allo Spirito, grazie anche alla comunità, grazie anche a tanti giovani verso i quali mi sono trovato a condividere l'aspetto della preghiera di ringraziamento, posso proprio dire che il clima di gratitudine fiorisce più naturale adesso rispetto a 10 anni fa, per cose piccole, per cose grandi, ma soprattutto proprio come clima del cuore. Ecco, proprio perché a contatto con la parola di Dio, a contatto con i salmi, a poco il nostro cuore impara a ringraziare. Poi un'altra caratteristica del nostro ringraziamento lo esprimo con la prima frase del Salmo 137-138, un salmo bellissimo che vi suggerirò di prendere come inizio della vostra preghiera questa settimana. Comincia così: «Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca». Ecco, la sottolineatura è su questo: con tutto il cuore. Questo dice la qualità del ringraziare, la qualità della lode. Il ringraziamento diventa profondo e autentico quando sgorga veramente dalla profondità della nostra persona. Il cuore nella Bibbia, lo sappiamo, è il luogo dove nascono pensieri, sentimenti, decisioni, azioni. Ecco, ti rendo grazie con tutto il cuore, cioè non un ringraziamento per dovere, non un ringraziamento semplicemente come buona educazione verso Dio, ma come un atteggiamento che coinvolge tutto il nostro essere. Diciamo così che il ringraziare è l'atteggiamento dell'amore rivestito di gioia. Ecco, è proprio l'amore che canta, l'amore che gioisce verso Dio. Ecco, noi comprendiamo che queste due caratteristiche, con tutto il cuore e poi la continuità, queste due caratteristiche del ringraziamento sono una meta a cui non si arriva né in un giorno, né in un mese, né in un anno. Questo ve lo dico perché camminiate con pazienza, anche con decisione, ma con pazienza, perché come tutta la preghiera è a poco che noi entriamo in questa dimensione della comunione e della fiducia. Così il ringraziamento. Però ogni cammino ha un primo passo e ai primi passi, quindi si tratta proprio di cominciare con gioia e con decisione. Poi questo cammino continuerà e noi gusteremo profondamente la preghiera di ringraziamento. Ecco, a questo punto ci facciamo una domanda molto importante, e poi rispondiamo semplicemente con la Bibbia, con i Salmi. Perché è così fondamentale il ringraziare? Perché è così importante ringraziare per i Salmi, per la Bibbia in genere, e poi vedremo ancora di più per il Nuovo Testamento, perché il Nuovo Testamento è ancora un ulteriore passo in profondità nel ringraziare. Perché è così importante? Lo dico in modo molto semplice, con una battuta. Il ringraziare è fondamentale perché esprime la fede stessa. Esprime la fede, cioè, poi anche la coltiva. Dire grazie a Dio, quando noi lo diciamo non semplicemente a fior di labbra, quando diciamo grazie proprio dal profondo del cuore, dire grazie equivale a dire: io credo con gioia perché sperimento di ricevere tutto da te, sperimento che vivo grazie a te, e sento che posso affidarmi in tutto a te. Ecco, dire grazie è come dire credo e sono contento di credere. Ecco, il ringraziare è proprio una dimensione della fede come una dimensione dell'amore. Ecco, faccio ancora una volta un'analogia nei rapporti umani. Già nei rapporti umani, quando io dico un grazie con sincerità, perché magari ricevo in regalo, per esempio, un libro, qualunque regalo, quando io dico grazie, io esprimo qualcosa di molto grande a quella persona. Ed è chiaro che il grazie per un libro che ricevo non è un grazie che si ferma semplicemente all'oggetto libro, ma in quel grazie io dico: sono contento di essere in relazione con te, sono contento di questa tua attenzione, di questo gesto di affetto. Infatti non è la stessa cosa ricevere un libro da una persona o da un'altra, hanno dei significati molto diversi. Per cui quando io dico il grazie per qualcosa che ricevo, quello è sempre un attimo di comunione con la persona. In definitiva, io ringrazio perché l'altro si è accorto di me. Ecco perché ha una valenza molto più grande un semplice grazie del semplice oggetto che ricevo. Questo vale ancora di più nel rapporto con Dio. Il lodarlo e il ringraziarlo significa riconoscere che noi riceviamo tutto da Lui, significa riconoscere che il senso della nostra vita è custodito da Lui, che il nostro futuro è in Lui, cioè significa dirgli con gioia che tutto il fondamento di quello che noi siamo e di quello che speriamo è nelle sue mani. Ecco, ma questo lo comprendiamo a poco il valore enorme di quello che è il ringraziare dal profondo del cuore. Vediamo allora qualche cosa di come si esprime il ringraziamento nei Salmi, in sostanza ci fermiamo su un'idea o due soltanto oggi. I Salmi ci fanno veramente toccare con mano come il ringraziamento in fondo sia esperienza di fede, quasi un toccare con mano le opere di Dio, se non Dio stesso. Ecco, allora mi sembra che sia molto evidente quello che sto per dire nei Salmi. Israele non ringrazia in modo generico o astratto. Se fate poi attenzione nelle preghiere dei Salmi, adesso lo vediamo un attimo insieme, ma Israele non ringrazia mai in modo generico, così, molto astratto. Ringrazia sempre in modo molto incarnato, perché ha sperimentato in qualche modo che Dio è intervenuto nella sua storia come salvatore, come alleato, come pastore, e allora ecco, proprio grazie a questa esperienza forte che Israele ha vissuto, di qui sgorga il canto, sgorga la gratitudine. E qui si potrebbero moltiplicare le citazioni, perché lungo tutta la Bibbia noi troviamo il ringraziare proprio che nasce dall'esperienza della salvezza. Io mi limito a un ritornello che probabilmente anche voi avete nel cuore, nella memoria, lo vediamo in due o tre passi della Bibbia, possiamo dire in due o tre salmi, e mi sembra che ci faccia capire veramente bene come il ringraziare di Israele nasce sempre da un'esperienza di Dio Salvatore. Il primo è un salmo che troviamo nel libro dell'Esodo, questa esperienza fondamentale che viene vissuto dal popolo, dalle tribù che escono dall'Egitto e che nasce proprio come popolo lì, da questa uscita dall'Egitto e poi al Sinai. Ebbene, al capitolo 15, siamo subito dopo la traversata del Mar Rosso o il Mare dei Giunchi, Mosè e il popolo cantano il canto cosiddetto della vittoria. È uno dei passi, diciamo così, più antichi della Bibbia, certamente uno dei salmi più antichi. Lo sapete che il popolo si è trovato in una situazione tragica, perché aveva di fronte l'acqua del mare e alle spalle stavano arrivando gli egiziani che li hanno rincorsi. Ecco che in questo momento Israele sperimenta, grazie ad una miracolosa bassa marea, in quel momento riesce a passare. Quando arrivano gli egiziani che passano, vengono travolti perché finisce la bassa marea. Ecco, Israele, che praticamente era perso, ha sentito lì la mano di Dio e non ha più finito di cantare nella sua storia questo avvenimento di liberazione. Allora in Esodo 15 troviamo proprio queste parole: Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo e cavaliere, e la cavalleria egiziana, che era imponente a quel tempo. Poi ecco il ritornello: mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato, è il mio Dio e lo voglio lodare, è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare. Ecco, è un canto molto semplice, ma c'è tutto l'essenziale. Israele sperimenta in un momento tragico l'intervento di Dio e allora canta: mia forza e mio canto è il Signore, è il mio Dio e lo voglio lodare. Vedete come la lode scaturisce proprio dal fatto di aver toccato con mano l'intervento di Dio, non un ringraziare generico. Ecco, poi tutto il capitolo è un canto, lo vedete che è anche disposto sotto forma di poesia fino alla fine. Questo stesso ritornello, mia forza e mio canto è il Signore, lo troviamo poi in un altro salmo che troviamo nel profeta Isaia. Isaia al capitolo 12, la situazione è diversa, è una persona che probabilmente è stata vicina alla morte per un pericolo mortale, poi ecco sperimenta di nuovo la salute, il superamento della prova. Ed ecco allora il canto: ti ringrazio Signore, tu eri in collera con me. Ecco, noi siamo un po' abituati a questo linguaggio dove non dobbiamo pensare a Dio incollerito, ma è, diciamo così, questo salmista che sperimenta una situazione pesante e quindi la attribuisce direttamente a Dio. Ti ringrazio, tu eri in collera con me, ma la tua collera si è placata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza, torna sempre questa parola. Io confiderò, non temerò mai. Ecco la fede che si esprime. Anche per il futuro io non avrò più timore, perché mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Ecco, è proprio, diciamo così, la vita che diventa canto, diventa lode, perché ha sperimentato la potenza di Dio. È un ringraziare estremamente incarnato. La salvezza, noi sappiamo che adesso a volte noi sentiamo talmente tante volte questa parola che a volte non ci dice più nulla. Il primissimo significato non è completo, ma il primissimo significato di salvezza è proprio quello di essere strappati da un pericolo mortale, strappati dalla morte, quindi riscatto, liberazione. E io ricordo a questo riguardo un episodio che quando ero piccolo mi è stato raccontato da uno zio, veramente un prozio, un fratello di mio nonno, che dà proprio l'idea di che cos'è la salvezza. Questo zio, che poi è vissuto fino a 92-93 anni, e durante la prima guerra mondiale, 15-18, era attendente di un alto ufficiale nell'artiglieria alpina. Quando c'è stata la disfatta di Caporetto, sapete che è stato un caos, è stato anche un disastro per il nostro esercito, e quindi molti nostri soldati sono periti nel tagliamento perché sono stati fatti crollare improvvisamente i ponti, quindi molta gente uccisa, ma molta gente anche annegata nel fiume. Bene, è successo che questo colonnello è tutto nel caos, sono finiti nel fiume e stava per annegare. Questo mio zio, diciamo così, gli è andata bene, comunque è riuscito in fretta a spogliarsi dello zaino, dei vestiti, perché chiaramente imbardati e nell'acqua vai a fondo più in fretta, è riuscito ad acciuffare questo ufficiale, questo colonnello, e poi aggrappandosi alla coda del mulo, l'artiglieria alpina avevano i muli, il mulo ha preso la direzione giusta è riuscito ad attraversare tutto il fiume e si sono salvati. Bene, quest'uomo, questo ufficiale, ha avuto talmente la persuasione di essere salvato, ecco la parola proprio salvato, che immediatamente quando c'è stato il congedo ha firmato, diciamo così, una specie di pensione, un assegno che arrivava tutti i mesi a questo mio zio e gli è arrivato fino alla morte. Quando il colonnello è morto l'ha lasciato, diciamo così, come testamento ai figli: voi gli pagherete tutti i mesi un tot a questo uomo che mi ha salvato la vita. Ecco, per dirvi come un uomo che ha sperimentato ormai la morte vicina, salvato, per tutta la vita ha sentito il bisogno di esprimere la gratitudine mandando un assegno mensile praticamente per 70 anni di seguito. Bene, quando si dice salvezza non si dice soltanto questo, in senso cristiano è anche qualcosa di più, perché la salvezza di Dio è addirittura Dio che arriva a comunicarsi. Però il primo significato è questo: essere strappati da una situazione impossibile, ciò che sperimenta Israele. E ancora nel Salmo 118 troviamo ancora questo canto. Nel Salmo 118 le parole le ricordiamo anche bene, perché lo cantiamo sovente nella liturgia: il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza, e io ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, sei stato la mia salvezza. Ecco, questo ritornello che più volte noi incontriamo dice qualcosa di fondamentale della storia di Israele. Israele, possiamo dire così, in sintesi, non ringrazia a occhi chiusi, tanto per ringraziare. Non ringrazia per niente. Ringrazia perché ha fatto esperienza di Dio, esperienza di salvezza. E notate che ripetendo più volte nella sua storia questa esperienza di Dio, impara a conoscere Dio come Salvatore. Chi è il mio Dio? È colui che mi ha salvato e che continua a salvarmi. È un Dio che si prende cura di me, è un Dio affidabile. E allora ecco, possiamo proprio dire così, che il ringraziare canta l'esperienza di Dio e canta l'affidabilità di Dio. Ecco perché è fede, perché dall'esperienza di salvezza vissuta questo canto diventa proprio fiducia, diventa affidamento per il presente e per il futuro. Il ringraziamento è fede in atto, è fede in atto. È come dire: io credo, Signore, e ne ho tutti i motivi per credere e per fidarmi di te, ne ho tutti i motivi. E allora ecco perché troviamo, per esempio, nel Salmo 68, troviamo quasi una descrizione di Dio, no? Dopo una lunga esperienza, ripetute esperienze di salvezza, arriva a cantare così. Nel Salmo 68, nei primi versetti, si dice, e l'invito alla lode: cantate a Dio, inneggiate al suo nome, gioite davanti a Lui. Poi verso la metà del Salmo i motivi, ed è ancora sotto forma di canto, di lode: benedetto il Signore sempre, ha cura di noi, il Dio della salvezza. Ecco, chiamato così, ha cura di noi il Dio della salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva. Il Signore Dio libera dalla morte. Ecco, non potrebbe essere detto in modo più pieno che Dio è un Dio che salva e che si prende cura del suo popolo. Questo dunque è il primo fondamentale motivo per cui Israele canta a Dio il suo grazie, ringrazia, loda, benedice Dio. E questo è un motivo che rimarrà fino alla fine. Rimarrà ancora nell'Eucaristia, il grazie, ne parleremo la prossima volta, il grande grazie per il dono della redenzione, per il compimento della salvezza in Gesù. Poi, a partire di qui, dall'esperienza della salvezza, ecco che Israele allarga, diciamo così, lo spazio della gratitudine. A poco arriva a ringraziare, diciamo così, di tutto. Quando diventa chiara, più chiara la fede in Israele, che Dio non è soltanto il Dio di Israele, ma è il Dio addirittura creatore di tutto l'universo, di tutti i popoli, allora ecco, Israele si incanta a ringraziare per la bontà della creazione. E voi l'avrete già notato come ci sono interi salmi che cantano alla creazione, alla natura, all'universo, con una poesia altissima. Il Salmo 29, uno dei più antichi e più semplici, dove si parla del tuono, della tempesta, della forza di Dio che si esprime nella natura, e a un certo punto si dice che Dio è seduto sulla tempesta, per dire che veramente ha tutto nelle mani. Il Salmo 19, il Salmo 8. Il Salmo 8 è proprio un incanto. Signore Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Il Salmo, vi leggo due versetti del Salmo 104. Benedici il Signore, anima mia. Signore mio Dio, quanto sei grande. Tu stendi il cielo come una tenda. Ecco, come se fosse una tenda da dispiegare. Cammini sulle ali del vento. Ecco, e poi c'è tutto un grandissimo inno alla creazione, alla vegetazione, agli animali, sapendo che quando Israele canta alla creazione ha sempre molto chiaro che tutta la creazione è finalizzata ad un punto, che è l'uomo, è l'ambiente dell'uomo. E allora l'uomo si guarda intorno nello stupore. Lo stupore è anche di Dio per la sua creazione, e l'uomo canta e ringrazia. Il Salmo, stupendo, il Salmo, questo Salmo che vi ho citato, 104, alla fine il salmista quasi non ne può più dalla meraviglia, dalla gratitudine, e conclude così: voglio cantare al Signore finché ho vita, cantare al mio Dio finché esisto. La mia gioia è nel Signore. E c'è proprio tutta la vita in questo canto. Ecco, questo è un campo amplissimo anche per noi nella riconoscenza. Credo che qualcuno sia più sensibile a ringraziare per la natura, ma tutti dobbiamo abituarci a stupirci come dei bambini di fronte alla bellezza del creato. Poi gradualmente, è venuto fuori già anche a scuola di Bibbia, Israele scopre l'importanza di ogni singola persona nel popolo. Prima di tutto Israele ha davanti il popolo, quindi è sempre l'insieme che conta davanti a Dio. Ma a un certo momento, diciamo verso il 600 circa avanti Cristo, si scopre anche tutta l'importanza di ogni singola vita, di ogni singolo individuo. In particolare lo vediamo in Ezechiele, ma anche in Geremia. Ecco allora che troviamo anche nei salmi dei salmi al singolare. Per esempio un salmo stupendo che è stato commentato anche una sera ai Vespri, dove il salmista ringrazia per la sua vita personale. Dio non si prende soltanto cura del popolo in generale, ma della mia vita. E allora ecco, Signore, tu mi scruti e mi conosci, sai tutto di me. E poi a un certo punto del Salmo l'entusiasmo: ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Ecco, poi si rende conto che questo prodigio è partito da lontano, perché Dio è all'origine della sua vita. Allora ti lodo perché sei tu che mi hai tessuto nel seno di mia madre, no? Ecco, l'individuo singolo che ringrazia per la sua vita. C'è poi un salmo che è brevissimo, come alcune poesie di Ungaretti, che sapete sono fatte da un versetto o due. Bene, c'è anche un salmo alla Ungaretti, brevissimo, però molto importante, perché dice alla fin fine, in sintesi, il motivo radicale della gratitudine. È il Salmo 117. dice proprio perché Israele sente il bisogno di ringraziare. Ecco, ve lo leggo perché è proprio fatto di appena due versetti. Il primo è l'invito a tutti i popoli a lodare. Il secondo versetto dice il perché. Lodate il Signore, popoli tutti, non solo Israele. Voi tutte nazioni dategli gloria, perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. Sono parole molto semplici, però vorrei sottolineare ancora una volta, non sono parole generiche. Israele ha sperimentato che l'amore di Dio è forte, è fedele, è un'esperienza, non è un'idea. Non è un'idea. Possiamo dire così, che Israele cammina e riposa su questo amore forte di Dio, su questo amore fedele di Dio. Per questo l'esigenza di lodare, di ringraziare, urge sempre nel cuore del popolo e dei singoli. Ecco, e qui vorrei farvi notare ancora un ultimo passaggio. È talmente forte la percezione dell'amore di Dio e della fedeltà di Dio che Israele, anche i salmi, adesso stiamo parlando dei salmi, anche quando Israele o il singolo vivono dei momenti di prova, di sofferenza anche molto grave, ecco, Israele talmente si fida di Dio, ha fiducia che Dio interverrà, che anche lì si comincia già a ringraziare. In quasi tutti i salmi di supplica e di lamentazione, verso la fine c'è una promessa di ringraziamento. Quando è nell'angoscia Israele non ringrazia, quando è nell'angoscia e grida, è molto umano. Però ha talmente la fiducia più profonda dell'angoscia che già dice, Signore, quando tu mi avrai liberato, io andrò in mezzo all'assemblea dei miei fratelli e ti offrirò un sacrificio di lode e ti ringrazierò con tutto il cuore e inviterò tutti a ringraziare con me. Ecco, com'è umana la Bibbia, com'è umana la Bibbia. Quando c'è angoscia si grida, ma è talmente forte la fiducia che c'è già la promessa della lode e del ringraziamento. Tipico è proprio il Salmo 22, il Salmo di cui alcuni versetti gli evangelisti ci riportano che Gesù ha pregato sulla croce, che comincia proprio nel grido di angoscia. Dio mio, perché mi hai abbandonato? A metà Salmo, e poi il Salmo va avanti con questo tenore, a metà Salmo la promessa di lode. Io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea. Ecco, questo desiderio che diventa una promessa, come se Dio avesse già esaudito. Tanto Israele ha bisogno di ringraziare. Ecco, per oggi ci fermiamo qui. Io spero che sia passato il messaggio, questo messaggio, che Israele ringrazia per dei motivi concreti, concreti. E questi motivi sono motivi che educano la sua fede, esprimono la sua fede. Allora vi lascio due piccoli impegni gioiosi per la preghiera, per la prima parte della preghiera, prima di aprire la parola di Dio. Uno riguarda i rapporti umani. Lascio sempre questo impegno perché mi sembra che sia piccolissimo ma molto utile. Proviamo nella giornata a dire almeno un grazie, uno. Poi se ne diciamo di più va anche bene, ma proviamo nella giornata a dire almeno un grazie di vero cuore, o in famiglia, o in comunità, o con gli amici, o sul lavoro, un grazie che sia però un piccolo punto di comunione con quella persona, che non sia soltanto galateo, ma che sia un momento in cui il cuore esprime verso quella persona, diciamo così, la gratitudine profonda per essere amico, amica di quella persona, che sia come un ponte di comunione, un vero incontro. Questo ci aiuta molto e ci sensibilizza a non essere banali nei rapporti. E se noi non siamo banali nei rapporti, sarà più facile anche essere un po' più profondi nel rapporto con Dio e nella preghiera. Per la preghiera, anziché iniziare con un canto allo Spirito Santo, un inno allo Spirito, questa settimana io vi invito a iniziare con un salmo. Un salmo che voi rivolgete allo Spirito, un salmo di ringraziamento. Io ve ne suggerisco due, ma se voi ne avete in mente qualcun altro, scegliete tranquillamente qualche altro salmo. Uno è proprio, come dire, stato assunto dalla liturgia della Chiesa come inizio della preghiera, viene chiamato salmo invitatorio, cioè che invita a pregare, ed è il salmo 190 o 100. È molto bello perché dice proprio: presentatevi al Signore con esultanza. È un invito a cominciare la preghiera con gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Egli ci ha fatti, noi siamo Suoi. Poi dice poco più avanti: varcate le sue porte con inni di grazie. Voi traducete così. Ecco, varca la porta della preghiera dalla tua superficialità verso la comunione con Dio con inni di grazie, con la lode nel cuore, con la gioia nel cuore per essere in preghiera. Oppure anche il Salmo 137-138 che comincia con quel versetto: ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Dopo aver pregato il Salmo ed esservi fermati un istante su qualche versetto, provate a farvi questa domanda molto semplice, in docilità allo Spirito: di che cosa desidero ringraziare in questo momento? Di che cosa desidero ringraziare? E lasciate libero il cuore per 5-10 minuti o per cose molto semplici. Un incontro che avete vissuto, un gesto di gentilezza, un sorriso, qualcosa che avete visto nella natura. Oppure magari anche qualcosa di molto grande, vi viene in mente qualcosa della vostra vita che è stato superato con l'aiuto di Dio e degli altri. Allora immergetevi in una riconoscenza profonda, cercando che sia proprio un momento di comunione con lo Spirito Santo, un momento di comunione con Dio. Ecco, e così cominciamo con i primi passi nella preghiera di ringraziamento e di lode. E concludiamo proprio con una preghiera di ringraziamento insieme. Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo perché tutta la Bibbia ci educa a benedirti, a lodarti. Grazie anche perché Maria, con il suo Magnificat, è una scuola meravigliosa di gratitudine. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.